Va ora in onda il teatro musicale di Ferruccio Busoni, a cura di Maurizio Biondi. Seconda trasmissione, Turandot.
Pechino, città dalle mille lanterne, dalle mille tenebre. Questa potrebbe essere una buona didascalia per l'inizio della Turandot di Ferruccio Busoni. Fiaba cinese in due atti di cui abbiamo appena ascoltato un frammento della introduzione. Sono sempre Maurizio Biondi, qui ai microfoni di Rete Toscana Classica per il secondo appuntamento sul teatro musicale di Busoni. E a questo proposito devo dirvi subito che ho scelto di invertire la cronologia, perché questa Turandot di fatto è la terza opera del compositore, non la seconda. Prima c'è il capriccio teatrale Arlecchino. Perché l'ho fatto? Beh, intanto perché quando Busoni accoppia queste due opere brevi allo scopo, come si dice, di fare serata, mette al primo posto proprio Turandot. E poi non va dimenticato che questa fiaba cinese ha un'origine più antica. Già nel 1904 Busoni compone una suite sinfonica con questo titolo, poi nel 1911 la trasforma in musica di scena per un allestimento di Max Reinhardt della Turandotte di Carlo Gozzi, e infine nel 1917 sviluppa questo materiale nella forma di una vera e propria opera teatrale. Il soggetto gli era evidentemente caro, come cara l'idea di comporre musica per un testo teatrale sì da lui riscritto in tedesco, ma italiano in origine, e nel quale compaiono anche alcune maschere della commedia dell'arte. Come sappiamo, alcuni anni dopo anche Puccini si avvicina a questo soggetto, ma da una prospettiva essenzialmente verista, e scrive: «Ritengo che Turandot sia il pezzo di teatro più normale e umano di tutte le altre produzioni del Gozzi». Mentre Busoni aveva dichiarato una chiave di lettura del tutto diversa. E invece lui scrive a sua volta: «Qualcosa per me d'essenziale. La sensazione che si tratti sempre di una finzione, persino nelle scene che confinano con la tragedia. Questo continuo e variopinto alternarsi di passione e di gioco, di realtà e irrealtà, di tono quotidiano e fantasia esotica, è quello che nella fiaba teatrale cinese di Gozzi mi affascina di più». E di questo noi ne abbiamo subito una prova. Nella scena iniziale, quando il principe Calaf, personaggio nobile, con un certo taglio da tenore eroico, incontra, arrivando a Pechino, il suo vecchio servitore Calaf, baritono con connotati buffi, che balbetta per l'emozione di ritrovare il padrone che credeva morto.
Bye. ein Prinz Karat, die Band soll dich kennen. Barak, mein Prinz, ho, 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 hier am Leben hier. Sprich meinen Namen nicht laut, berichte, ho, 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 berichte, ja, ja, ja.
Data la comune matrice letteraria, la storia è a grandi linee la stessa di quella che tutti conosciamo in Puccini. La principessa Turandot che sottopone a 3 indovinelli i pretendenti alla sua mano, il sistematico fallimento e decapitazione di costoro, Calaf che innamoratosi di lei si sottopone alla prova e la vince. E infine il trionfo, sia pure dopo alcune drammatiche peripezie, dell'amore. Anche alcuni dettagli delle due opere sono uguali, seppure hanno valenze del tutto diverse. Esempio, il dolore. Il dolore per la condanna a morte di uno dei pretendenti. In Busoni lo esprime la madre del principe di Samarcanda, descritta dalla didascalia come una negra adornata in modo fantastico da penne di struzzo variopinte e scortata in portantina da un seguito di lamentatrici. E qui, ascoltando la musica, non si può fare a meno di pensare a quell'effetto auspicato da Busoni, e cioè, come dice lui, la sensazione che si tratti sempre di una finzione, persino nelle scene che confinano con la tragedia. E tragedia confinante con la finzione si ritrova anche nella scena della marcia al patibolo, con la testa del principe di Samarcanda infissa dal boia su una picca, Calaf che si erge a vendicatore e il servo Barak che tenta invano di fermarlo e viene picchiato dalle guardie.
Thank you.
Rispetto a Puccini, c'è in questa Turandot di Busoni una differenza davvero profonda, sostanziale. E cioè i numeri musicali sono separati dal parlato. Come in un Singspiel tedesco, come nel Flauto magico di Mozart, l'opera in assoluto più amata da Busoni. E questo parlato ricorre anche in punti drammatici, come quando Turandot, a fronte della vittoria di Calaf, si impossessa di un coltello per uccidersi, ma l'arma le viene sottratta. E qui di colpo la tragedia si ribalta in commedia, con Calaf che dice: «Io lascio libera la principessa se lei, a sua volta, scioglie un enigma. Se non dovesse riuscirci, le renderete il suo pugnale. In caso contrario, sarò io a ritirarmi». Turandot: «Io sono contenta». Altum, l'imperatore: «Io non sono contento. Basta enigmi». Turandot: «E cosa si chiede?» Calaf: «Qual è la stirpe e il nome del principe sconosciuto?» E quest'ultima frase, ripetuta poi dai dottori che se la notano nei loro testi, innesca a sorpresa, con un ennesimo ribaltamento, una musica di straordinaria bellezza e nobiltà.
Ich aber zieh von hinten.
Ich bin's zufrieden.
Ich bin's nicht zufrieden. Genug der Rätsel.
Und wie lautet es?
Dopo questa sorta di dialogo, di gioco antifonale tra Calaf e i dottori, il coro rimane da solo. Il coro, che è veramente uno dei grandi protagonisti di quest'opera. E poi ci sono le maschere. Maschere che entrambe le due Turandot, quella di Busoni e quella di Puccini, ereditano da Gozzi. Per Puccini, che deve convincere i suoi librettisti a integrarle, queste maschere porterebbero, come dice lui, una nota nostra e soprattutto sincera in mezzo al manierismo cinese. Musoni invece, commentando questi personaggi che Gozzi fa parlare in dialetto, scrive così: le maschere gettano un ponte fra il pubblico veneziano e l'oriente fittizio della scena, distruggendo così l'illusione che si tratti di una scena reale. E anche nella sua opera c'è un effetto di straniamento. Solo per fare un esempio, le comiche capriole del clarinetto che introducono Pantalone e che si contrappongono all'ingresso invece nobile, solenne di Calaf. Musoni arriva persino a inventarsi un tedesco maccheronico per sostituire il veneziano di Gozzi, quello parlato da Pantalone, e che possiamo sentire un breve passaggio, ad esempio, quando Pantalone commenta in modo assolutamente comico, cinico, la crudeltà di Turandot.
Cara maestà, non sa venire che consiglio d'arche. Nei nostri paesi non si dura questa sorta di legge, non si fa questa qualità dei diti. Non che esempio che un principe si innamora di un ritrattino a segno di perdere la testa per l'originale e non ha saputo che odia gli uomini come la principessa Turandot. Prima che le mie disgrazie mi facessero abbandonare il mio paese e che la mia fortuna mi innalzasse senza merito all'onore del segretario de vostra maestà. Non aveva altra condizione che la china non la fosse che una polvere buonissima per la febbre terzana. E mo rimango in meraviglia di trovar qua questa sorta di costumi, questa sorta di giuramenti, questa sorta di puti e di puti.
Poi c'è Tartaglia, che ovviamente balbetta, e ancora c'è Truffaldino, l'eunuco di corte. In Gozzi, ridicolo, squallido personaggio che gode cinicamente della perpetua mattanza di innamorati.
Tralalla, tralalla, fronte il trono per la bella Turandot e la zitella. Tralalla, tralalla, si prepara una gran festa perché oggi c'è una testa che troncare si potrà. Tralalla, tralalla, che piacere nel vedere il carnefice al lavoro, con passione e con fervor. Tralalla, tralalla, Turandot non vuole maschi, vuole stare virginella, pur se il mondo tosto caschi, uno sposo non vorrà. Tralalla, tralalla.
Eppure anche un personaggio così dà a Busoni lo spunto per rivisitare in chiave moderna un luogo classico dell'opera del Settecento, l'aria buffa, con tutto il suo corredo di scioglilingua ed elencazioni. Tento una traduzione in versi e ecco l'inizio. Metti il trono grande su, metti il piccolo più giù, e per gli otto grandi saggi qui nel centro gli otto seggi. Poi bisogna pur spazzare i tappeti, stender là ed i lumi preparar per la notte che verrà. Ma se il tempo ora perdete, poi frustate nel sedere. Come bello, divertente, si presenta un pretendente. Questi sciocchi, lacrimosi, cascamorti, sospirosi. Ed il capo lor mozzato è purtroppo pure poco, perché l'hanno meritato, eccetera, eccetera.
Aufgespießt, diese Geckennarren lachen, die sich hier
Nella composita costellazione dei personaggi c'è poi Altum, imperatore della Cina e padre disperato di Turandot. Il suo ingresso richiama, mi sembra in modo abbastanza esplicito, il sarastro del flauto magico, insieme a quello che Berlioz chiamava lo stile antico religioso dell'opera di Mozart. L'imperatore Altum tenta di dissuadere Calaf. Il suo tono è affettuoso, paterno. Lui non sogna altro che di liberarsi dell'atroce patto a cui è stato costretto dalla figlia, come dice lui, scellerata. Nel suo essere a metà strada fra tragedia e commedia, Altum lo possiamo definire un personaggio di mezzo carattere. Poi c'è Calaf, che invece appartiene allo stile alto, e che continua a ripetere «Morte o Turandot, delle due cose l'una, una terza non c'è». E poi lo stile basso, interpretato dalle maschere, che si rivolgono a Calaf con appellativi come «Benedetto mio ragazzo», «O mio caro principino», e Pantalone, parlando degli enigmi, dice «Anche il mago Cigarillo tenterebbe proprio invano queste noci di schiacciar». E ancora, non si chiede certamente quanto fa uno più due, quale pianta fa ciliegie, l'animale che fa miau. E tutto questo si mette insieme all'interno di un quartetto, di un concertato, dove torna l'ombra, anzi la luce, diciamo, di Mozart. E cioè l'idea, l'ambizione, non soltanto di dimostrare la capacità compositiva di mettere insieme testi e melodie diverse, ma anche di stratificare i diversi registri stilistici dei personaggi, l'alto, il medio, il basso, e di poter non affiancare, ma sovrapporre simultaneamente tutto questo all'interno di un'unica musica.
Entweiche der Gefahr, der du dich aussetzest. Mein Sohn, hör auf mich. Ich dich ohne Liebe. Sei die Stütze, die Kreis, schließ die Augen ihm zu.
wenn die schlägt seine Stunde. Schnell und sollte mir den hohen Ehre zuteil, wenn du ihn verschonest. Zwing mich nicht wieder gegen mein Herz als Tyrann zu weiten, geratene Tochter, widerwilliger Vater. Deinen Tod zu beweinen, mein gebenedeiter Kurs und leg die Köpfe über Tode. Es ist umsonst, weiter hab ich nichts gesagt, als dass ich nicht die Lust begreife, sich zum Schlachten anzubieten. Es ist umsonst, seien Sie nun zuversichtlich, dass die Rätsel, die Sie drehen, nicht voll Zucker sind auf Pappe. Es ist umsonst, selbst wenn Schaden Sie gar nicht und will es nicht vergeblich bin, solche Nüsse aufzuklappen. Als wie viel ist zweimal Zeit? Welches unsere Kirchen können? Welches ist das, dir das Braut? Nein, 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 nein. Wenn ihr euch darauf verweiset, gebe ich nicht für euren Schädel keinen abgeschafften Halt. Nein, 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 nein. Tod,
a questo punto appare Turandot. Un'entrata in scena volutamente ritardata, anche se non in modo così clamoroso come fa Puccini, il quale peraltro ha bisogno di trovare una motivazione per rendere umano, psicologicamente credibile il suo personaggio. E dunque Turandot vendica lo stupro e l'uccisione della sua antenata e forse riscatta l'intera condizione femminile. A Busoni tutto questo non interessa. La fiaba non lo richiede. Le ragioni del comportamento di Turandot potrebbero essere le più diverse, non so, immaturità, perverso capriccio, superbia intellettuale, rivolta protofemminista contro il potere maschile, nevrosi sessuofobica. Ma di questo l'opera nulla ci dice. Noi vediamo, sentiamo passare Turandot davanti a una folla angosciata, rivolgersi minacciosa a Calaf, esclamando alla fine «Indovina o muori», ma nulla sappiamo di lei. Direi che il gioco teatrale nel quale il personaggio è calato, più che svelare, nasconde.
Thank you.
Una cosa però Busoni ce la dice, mentre in Puccini lo scopriremo solo alla fine. E cioè, Turandot, appena conosciuto Calaf, se ne innamora. Ah, costui non è come gli altri. Cos'è che mi turba all'improvviso in modo tanto strano e nuovo? Mi fa uno strano effetto il viso del ragazzo. Guardarlo mi dà quasi vergogna. Con quanta dolcezza mi parla. Io devo restare Turandot, ma la sua morte sarebbe la mia morte. E alla fine, in modo assolutamente non realistico, queste parole che pure vengono ascoltate dalla folla, e dalle maschere, dal padre, vengono ripetute e si crea un grande momento di catarsi corale, anzi direi di catarsi musicale, e si scopre come al di là del ruolo teatrale che la musica ovviamente ha per Busoni, c'è comunque un intento di creare una dimensione di musica pura, fine a se stessa. E arriviamo alla scena degli enigmi. Enigmi che sono in Busoni diversi da quelli di Puccini. Ma d'altronde, quando Schiller all'inizio dell'Ottocento traduce il dramma, la fiaba anzi, di Gozzi in tedesco e la mette in scena a Weimar, ad ogni rappresentazione insieme a Goethe si divertono a riformulare, a inventare ogni volta enigmi diversi. Busoni, in maniera abbastanza eloquente, sceglie l'intelletto per la prima domanda, il costume morale per la seconda e l'arte, direi in fondo la musica per la terza. L'arte che attira tutti ma si rivolge a pochi, e qui parla Turandot, ma in realtà sta parlando Busoni stesso con la sua concezione altamente elitaria. E la cosa interessante è che ogni volta, siccome Calaf riprende le parole delle domande, in questo caso c'è una marcata differenza tra lo stile musicale con il quale le intona Turandot e con il quale poi le intona Calaf. Sentiamo prima Turandot. Uno stile moderno, dissonante, al quale Calaf replica invece, parafrasando le parole, le stesse parole, quindi la domanda su cos'è l'arte. Invece Calaf utilizza uno stile moderno, eufonico, cantabile. È veramente come se Busoni stesse facendo un confronto tra la musica antica, la musica moderna, e quindi ponesse in campo nell'enigma la sua stessa fondamentale domanda sulla scelta di uno stile compositivo. Arriviamo al secondo atto, dove il ritmo narrativo per un po' si allenta e la musica si apre a una serie, e la scena a una serie di digressioni, canti e danze nel gineceo di Turandot. E di nuovo abbiamo una contrapposizione rispetto a Puccini, il quale, come si sa, utilizza addirittura materiale e melodie originali cinesi. Mentre invece Busoni, compiaciuto, scrive: «Ho impiegato esclusivamente motivi e inflessioni orientali di mia invenzione e credo di avere evitato il convenzionale esotismo teatrale». Ma dal passo che sentiremo mi sembra evidente che questo esotismo ci sia, ma l'aspetto singolare è che sentiamo uno stile musicale che, piuttosto che dell'Estremo Oriente, sembra del Medio Oriente. E andando avanti, chi non conosce l'opera resta stupito dal fatto che Busoni possa impiegare una melodia che credo tutti conoscete, perché è stata arrangiata in moltissime forme, che è Green Leaves, maniche o foglie, ma maniche verdi, che è una canzone rinascimentale inglese, attribuita in realtà a Enrico VIII, ma che Busoni conosce e decide di affidare alle giovani fanciulle del gineceo di Turandot. Come mai? Perché in realtà la sua idea di esotismo è, nel senso letterale del termine, ciò che sta fuori, ciò che è diverso, ciò che crea fantasmagoria, fiaba, sorpresa, e quindi tutti i materiali sono buoni, sono disponibili. Qualcosa di opposto al concetto di colore locale come appropriata, verosimile, aderenza al soggetto, alla storia, cioè come modo di restituire in modo realistico l'ambientazione originale. L'esotismo di Busoni è talmente di vaste proporzioni da poter addirittura includere in un'opera cinese questa melodia. Turandot è disperata. Disperata perché non riesce a scoprire il nome del principe straniero che potrebbe liberarla dall'obbligo di sposarla. E questa disperazione serve a Busoni per creare, ancora una volta, un rimando retrospettivo, un gioco della memoria verso il teatro settecentesco, qualcosa che abbiamo già trovato nella Sposa sorteggiata e che ritroveremo ancora persino in Arlecchino, e cioè la grande aria drammatica dell'eroina femminile. Risollevati, mio sublime coraggio, difenditi come sai, a una degna fine tu mi conduci, Turandot muoia, ma inviolata. E a sdegnarsi è anche l'imperatore Altum, il quale si scontra con la resistenza della figlia a sposare Calaf. Ma il suo è uno sdegno nobilmente composto, che ancora una volta sembra rifarsi musicalmente al sarastro mozartiano. Nonostante l'apostrofe erlose, cioè infame, senza onore, che alla fine del parlato introduce la sua aria. E a questo punto della storia emerge un personaggio, sì, secondario, ma che gioca un ruolo decisivo nello stringersi e poi sciogliersi del nodo drammatico. Ed è la schiava Adelma, che un po' è l'antenata della Liu di Puccini, ma anche molto diversa da questa. Adelma ha riconosciuto quel Calaf che, quando lei era giovane, aveva respinto con disprezzo il suo amore. E adesso cosa fa? Converte questo dolore, questa ferita, in una richiesta di libertà a Turandot. E lo fa con una dolcezza, con una suadenza che a me fanno venire in mente la Agate del Freischutz di Weber. Principessa, voi mi chiamaste amica, sì, lo sono e ben lo posso, perché di re son figlia, eppure mi tenete schiava. Vi prego, liberatemi e conoscerete ciò che vi sta tanto a cuore, perché dello straniero io so la stirpe e il nome. E nel momento in cui Adelma sta per rivelare il segreto, Busoni ha una trovata straordinaria, davvero straordinaria, perché noi non sentiamo il nome di Calaf, dato che le due figure femminili vengono come risucchiate nell'oscurità. Spariscono alle nostre orecchie, non sentiamo più il canto, e in teatro spariscono anche ai nostri occhi. Così la reazione di Turandot, il dibattito interiore, i dubbi, le speranze, la tormentata veglia, il passaggio dal buio alla luce, tutto questo viene evocato, anzi io direi meglio simboleggiato, da uno splendido intermezzo sinfonico. Qualcosa che con la Cina non c'entra proprio nulla e che pure sembra perfettamente centrato in senso drammaturgico, e cioè un valzer notturno. E alla fine, nel giorno solenne di cui abbiamo appena sentito spuntare l'alba, c'è il lieto fine, il trionfo dell'amore, perché Turandot conosce il nome del principe sconosciuto, ma non lo utilizza per mandarlo via, ma per dire che lo ama. E qui il trionfo dell'amore tanto per aggiungere un altro confronto con Puccini, manca totalmente di una componente che invece in Puccini è fondamentale, che è la componente della sensualità o addirittura dell'erotismo. È un finale gaio, leggero, che ha un certo profumo che viene dal Freischutz di Weber. Fra parentesi vorrei ricordare che Weber è anche l'autore di una overtura chinesa, strano titolo, che lui scrisse per la Turandot messa in scena in tedesco da Schiller a Weimar, ed è, direi, il primo brano autenticamente esotico della musica europea. Per il resto, cos'altro aggiungere su questo finale? Ma non molto, perché ha proprio le caratteristiche sciolte di un finale da autentico Singspiel tedesco. Forse il fatto che, passando attraverso le opere di Busoni e in particolare attraverso la Turandot, assistiamo veramente a una incredibile carrellata di stili, che poi gli hanno valso l'accusa di essere un compositore eclettico, ma in realtà fa proprio parte di questo rapporto col passato, il presente e il futuro per il quale Busoni collega e gioca su una categoria che poi nel postmoderno è diventata importante, potremmo definire il polistilismo. E non ha nessuna vergogna anche a finire la sua Turandot con appunto un finale così chiassoso e, nel senso migliore del termine, banale. Proviamo ad ascoltarlo. Lascio ricordandovi che avrete la possibilità di ascoltare sempre su Rete Toscana Classica l'integrale della Turandot di Busoni, e confermo quello che ho già detto e che ripeterò ancora, e cioè la possibilità di ascoltare questa musica persino estrapolandola dal suo contesto teatrale, narrativo, davvero come un brano di musica pura, di invenzione e di grande riflessione un po' sulla storia della musica occidentale, perché in qualche modo la musica di Busoni è anche questo. E a conferma di questa natura, come dire, musico-centrica, vi lascio con un piccolo passo di Busoni, il quale, a proposito della sua opera, scrive: «Un dramma fiabesco non è immaginabile senza musica, e specialmente in Turandot, dove nessun elemento magico entra in azione. E qui spetta proprio alla musica il compito grato e necessario di rappresentare l'elemento sovrannaturale e fuori dall'ordinario». Grazie dell'attenzione e buon ascolto a tutti.
Abbiamo trasmesso Il teatro musicale di Ferruccio Busoni a cura di Maurizio Biondi. Seconda trasmissione, Turandot. Questo programma è stato realizzato grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.